per il momento sta ancora bene, anche se ha perso circa 10 kg e quindi probabilmente nel giro di una settimana comincerà anche ad avere dei problemi, perché comunque non prende nessun integratore, quindi è uno sciopero della fame totale, insomma beve solo acqua. E quindi appunto ha ribadito la sua volontà di andare avanti fino alle estreme conseguenze in questo sciopero della fame, perché non si tratta di fare il carcere come l'aveva fatto fino a quel momento, o comunque con la possibilità di leggere, con la possibilità di scrivere, anche di fare dei lavori, perché ha partecipato alla pubblicazione di 2 libri, insomma, sulla storia del movimento anarchico, e tutto questo gli viene impedito. Tant'è che c'è stata la battuta appunto che durante il fascismo Gramsci ha potuto scrivere, mandare i libri che insomma un po' tutti conosciamo, e questo non è possibile oggi perché la volontà e l'applicazione del 41 bis nei confronti di questo genere di prigionieri, insomma di prigionieri politici, è proprio quella di rompere qualsiasi vincolo di solidarietà, ma anche qualsiasi possibilità di espressione, insomma, in violazione ovviamente dei principi basilari. È stata sollevata anche un'altra questione, perché di fatto la videoconferenza consente soltanto di vedere il giudice, lo scranno del tribunale, ma non consente di vedere né il proprio difensore né il procuratore generale che si trova in udienza, né eventualmente se ci sono altre persone, cioè non c'è una visione totale dell'aula, e soprattutto non si sentono né gli interventi del difensore in aula né l'intervento dell'accusa, diciamo, quindi non c'è un vero diritto di difesa, insomma, e di contraddittorio garantito. A shadow looms above. Dopodiché sappiamo bene che in realtà il 41 bis viene applicato non appunto per quello che, né per quello che hai fatto, né per, ma veramente per quello che pensi, e per cercare di raggiungere un annientamento dei soggetti, in particolare politici, insomma, attraverso questo isolamento totale, questa tortura bianca del 41 bis, con tutti gli addentellati appunto che sono quelli del non poter ricevere, di non poter leggere, di non poter studiare, di non poter comunicare in nessun modo con l'esterno. Intanto noi abbiamo il codice Rocco, che aveva determinate finalità, quindi è chiaro che dovevano essere dismesse nel momento in cui è stato sconfitto il fascismo, insomma, in realtà ci sono e vengono riutilizzate alla bisogna, perché comunque il volto dello Stato nel momento in cui individua dei nemici, perché poi di fatto appunto questa norma non è stata mai applicata, non è stata applicata, il 285 non è stato applicato per la strage di Bologna, per la strage di Piazza Fontana, no? Perché poi la magistratura comunque, che era cresciuta in un humus democratico, ha sempre ritenuto, a torto a mio parere tra l'altro, che neanche quelle stragi, che pure avevano prodotto decine e decine di morti, potessero essere idonee ad intaccare il tessuto, diciamo, democratico e costituzionale dello Stato. Invece, paradossalmente, in questo momento è stato ritenuto che un attentato di natura dimostrativa, peraltro su cui non c'erano proprio elementi per la riconducibilità ai nostri assistiti, ma qui insomma sul piano della prova, per cui oltre ad una forzatura che già si era verificata nei processi di merito sul piano della prova, siamo arrivati al fatto che sia stata ritenuta e riqualificata un'imputazione e una condanna per reato di strage comune, che comunque prevede un minimo di pena di 15 anni quando non ci sono né morti né feriti, invece è stata riqualificata in 285, per cui c'è un innalzamento del tiro. Just questo sta messo male, insomma, lo Stato, se viene posto in pericolo da un attentato di natura dimostrativa. Quindi, insomma, io credo che la finalità sia quella non solo di seppellire Anna e Alfredo, ma quella di dare un'indicazione a chiunque si muova in questo momento, che comunque è particolare, per la possibilità che ci sia un innalzamento del conflitto sociale, per cui vengono usati tutti i mezzi, e questo, insomma, ci dovrebbe far riflettere più in generale, non attiene soltanto alla sfera, diciamo, del diritto, ma involge altri interrogativi. Certo, anche noi ci chiediamo come è possibile che si sia arrivati ad una cosa di questo genere, insomma. È chiaro che noi solleveremo anche una questione di legittimità costituzionale su questa norma, che prevede soltanto l'ergastolo, cioè non c'è una previsione per l'ipotesi in cui non ci siano appunto né morti né feriti, ma la gravità è il fatto che appunto sia stata riqualificata in questi termini senza nemmeno rinviare ad un nuovo giudizio di merito, insomma, con approfondimento di alcuni temi. Quindi una decisione di imperio che noi abbiamo visto con particolare allarme, anche perché appunto in diversi procedimenti che hanno riguardato la messa sotto accusa di scritti anarchici, tutto sommato anche abbastanza ordinari e banali, in cui sono stati accolti vari ricorsi dell'accusa, avendo poi in realtà il tribunale del riesame, ad esempio, di Perugia o anche altri, ritenuto che si fosse di fronte ad una lecita manifestazione del pensiero in questi scritti. Invece la Cassazione, anche in quel caso, ha annullato, accogliendo i ricorsi della Procura. Quindi questa tempistica molto ravvicinata in diverse di questi procedimenti ci ha indotto a pensare che in qualche modo l'indipendenza della magistratura cominci a scricchiolare abbondantemente, diciamo, e ci sia una cultura ormai giustizialista che permea l'intero sistema, insomma, che sta portando effettivamente ad un doppio binario nella valutazione delle condotte, non più legate ai fatti ma legate agli autori.
Nel nostro caso abbiamo pensato che una serie di ricorrenze fossero allarmanti e in realtà, se lette congiuntamente, dimostrassero e indicassero una torsione delle regole della giurisdizione finalizzate all'ottenimento di qualcosa che prescinde, che sta oltre quello che è il ruolo della magistratura. Noi abbiamo ritenuto che una serie di avvenimenti, non solo di processi, ma anche di prese di posizioni, di affermazioni, di interviste, aiutassero un po' a creare questo tessuto connettivo che permetteva di individuare una linea che si sta attualmente definendo nei confronti del movimento anarchico, del cosiddetto anarchismo d'azione, perché poi in realtà non tutto il movimento anarchico, diciamo, è destinatario chiaramente di queste iniziative, però certamente nei confronti di chi, oltre che pensare, anche se scrive, in realtà è già destinatario in sé, ma soprattutto chi agisce secondo quello che ritiene utile, necessario e opportuno, o comunque chi agisce, c'è certamente un atteggiamento che tende a far evaporare, scardinare le garanzie costituzionali in ordine non solo alla prova, ovvero alla riconducibilità soggettiva del fatto agli imputati, al reo, al soggetto processato, ma anche da una sproporzione della pretesa punitiva, ovvero della sanzione vera e propria che viene comminata. Per fare un altro esempio, il processo di primo grado per i fatti di Villorba, per cui per Quan si è concluso con una condanna a 28 anni di reclusione, e anche in quel caso nemmeno un graffio aveva riportato alcuno. Per per cui tutta una serie di elementi, le dichiarazioni Cafiero de Raho in ordine alla responsabilità degli anarchici in termini di istigazione, quindi in termini istigatori nei confronti dei detenuti che si sarebbero rivoltati durante il primo lockdown, le relazioni semestrali dei servizi segreti che individuano sempre il movimento anarchico un pericolo costante per la nostra democrazia, i processi più o meno presenti in tutta Italia nei confronti di chi scrive, per cui di chi manifesta il proprio pensiero, stiamo parlando comunque di un diritto garantito costituzionalmente all'articolo 21 che pertanto dovrebbe essere sanzionato con estrema cautela, visto la delicatezza anche della garanzia e della protezione che riceve nella fonte più importante del nostro diritto interno. Nonostante questo, c'è una proliferazione di processi nei confronti di siti, riviste anarchiche, nelle quali non si fa sostanzialmente, almeno per lo più, altro che manifestare il proprio convincimento che al più potrebbe essere ricondotto a un reato abrogato come il 272 e quindi a una propaganda sovversiva, invece viene sempre interpretato in una torsione giuridica, in un reato istigatorio, per cui nella volontà di sanzionare anche chi semplicemente manifesta il proprio pensiero. Tutti questi fatti e anche altri di cui noi siamo testimoni, perché poi nei nostri processi non c'è opinione pubblica, molto spesso anche chi dovrebbe occuparsi di far sapere, di rendere edotta la popolazione di quello che avviene nelle aule giudiziarie, chiaramente su queste vicende invece si registra un silenzio assordante, posti nella condizione di essere gli unici testimoni oculari di quello che sta avvenendo, che secondo noi appunto è una distorsione del sistema o comunque un'evidente distorsione attuale di questo sistema, almeno dal nostro punto di vista, dal nostro sguardo, dalla nostra prospettiva, dove noi chiaramente guardiamo una singola categoria di quelle esposte alle politiche di emergenza, perché poi ce ne sono anche altre, ad esempio il terrorismo di matrice islamica, non è che gli imputati di quei processi godono di maggiori garanzie rispetto agli anarchici, ma potremmo estenderli probabilmente a tutte quelle categorie che sono state destinatari negli ultimi decenni delle politiche di emergenza, abbiamo ritenuto appunto di dover prendere la parola perché non fossimo neppure tacciati in un futuro di non aver raccontato, non aver detto, non aver sollevato un grido nella notte e per affermare quello di cui appunto siamo testimoni. C'è sicuramente una torsione, poi perché su questo magari anche tra di noi ci possono essere diverse valutazioni di natura politica, perché c'è anche un dibattito che si è sviluppato sicuramente a partire dal nostro documento sul il giornale degli avvocati, tra virgolette, che è il Dubbio, in che ha visto anche la partecipazione di autorevolissimi esponenti del mondo accademico, che anche loro hanno individuato sostanzialmente con un altro taglio, un'altra lettura, però affermano che la giurisdizione penale, per cui il processo penale, ha subito sicuramente una torsione, anche loro la individuano a partire dal cosiddetto stagione del terrorismo, per cui negli anni Ottanta, lì dove il processo penale più che servire per accertare la sussistenza di un reato e la scrivibilità soggettiva all'imputato, è in realtà stato utilizzato come strumento per contenere e contrastare dei fenomeni sociali che dovrebbero essere chiaramente contrastati dalla politica, per cui in primo luogo dal Parlamento, in primo luogo da interventi che dovrebbero eliminare le ragioni per cui un determinato fenomeno sociale si afferma in una determinata situazione contingenza storica, invece appunto lungi dall'intervenire politicamente è stato demandato alla magistratura il ruolo di contrasto. Chiaramente nel momento in cui la magistratura non deve più accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità di un imputato, ma contrastare un fenomeno sociale, chiaramente le garanzie diventano un orpello non più sostenibile, non più garantibile in alcun modo. Per cui fine giustifica i mezzi, per cui c'è una ragion di Stato che va affermata, per cui le garanzie dell'imputato, le garanzie costituzionali, le garanzie del codice di procedura penale subiscono un deterioramento in vista del risultato da raggiungere. Ma su questo ci sono decine e decine di libri che in realtà già negli anni Ottanta sono stati scritti e magari provenivano da dibattiti che si erano sviluppati all'interno di convegni proprio sul delitto politico, proprio sull'atteggiamento della magistratura, e dove si denunciava tutta una serie di scadimenti delle regole del gioco in vista del raggiungimento di un risultato, e pertanto gli ergastoli per concorso morale, e pertanto la necessità di non colpire solo l'autore ma tutto ciò che gli era intorno, per cui tutto il contesto magari amicale, magari solidaristico che sosteneva l'autore, e pertanto i centinaia e migliaia di ergastoli o di pene a decenni di reclusione comminati per una stagione, ma appunto a partire da lì ad andare fino ad oggi. Oggi abbiamo noi riscontrato una recrudescenza di questo, per cui in qualche modo ci siamo chiesti perché, se non fosse in qualche modo anche oggi attraverso il fenomeno anarchico, non ci sia il tentativo di ristrutturazione in chiave autoritaria di un sistema sanzionatorio penale.
Questo convegno, questo simposio ad Atene, si è parlato appunto per lo più di detenzione politica nel mondo, e diciamo che da altre parti la situazione non è eccellente. Certamente in Europa siamo probabilmente al primo posto con la misura dell'ergastolo ostativo, e certamente questo ha le sue radici però nella storia di questo paese, e quindi sempre ancora negli anni 70 nelle leggi sull'emergenza, in quel sistema premio-punizione che comunque ha pagato, no? Rispetto alla stagione degli anni 70, insomma, del conflitto sociale, quindi con la presenza di organizzazioni armate negli anni 70 e 80. E quello stesso armamentario naturalmente è stato poi riversato sulle diverse emergenze, in primis appunto sulle organizzazioni tipo mafia, camorra eccetera, all'indomani delle stragi appunto delle uccisioni di Falcone e Borsellino, e quindi questo permea il sistema italiano, cioè inizia col 4 bis, col 41 bis, insomma c'è un trattamento differenziato, per cui chi collabora sicuramente uscirà dal 41 bis. Quindi un'altra forma, in precedenza abbiamo avuto la tortura vera e propria, insomma, per sconfiggere le organizzazioni armate, insomma, degli anni 70, primi anni 80, e poi successivamente è subentrato appunto il 41 bis, però la finalità è sempre quella, il piegare le persone e portarle ad una collaborazione. Cosa che comunque non può essere per i reati di natura politica, perché in realtà parliamo di organizzazioni inesistenti o comunque disarticolate totalmente. In questo simposio sicuramente si è parlato molto proprio di questo diritto penale del nemico, quindi di questo sistema binario che si va affermando ormai per il mondo. È logico che poi lì c'erano situazioni molto più estreme, insomma, perché ad esempio i palestinesi, la detenzione amministrativa sine die, insomma, senza che ci sia nessuna possibilità di controllo, insomma non si sa nemmeno di che cosa si è imputati, e quello è certamente l'esempio più eclatante. Però è pure vero che si va affermando, anche per quanto dicevano gli avvocati che hanno partecipato da vari paesi, ad esempio il Perù, dove organizzazioni assolutamente legali che hanno raccolto milioni di firme per potersi presentare alle elezioni sono state dichiarate fuori legge, e con queste diverse operazioni per secondo nomi sempre molto altisonanti, Perseo, Olimpo, Apollo e via dicendo, centinaia di militanti, insomma, di base, di giovani sono in carcere e rischiano tantissimi anni per un reato associativo di fatto indimostrato. La stessa cosa in Grecia, dove sono stati arrestati 11 turchi e gli sono stati comminati in primo grado 330 anni di carcere, quindi 30 anni solo per un presunto reato associativo, su cui anche lì sugli elementi di prova ci sarebbe molto da dire. Situazioni appunto anche in Messico, ma negli stessi Stati Uniti, e quindi si è individuato un filo comune, che comunque una strategia comune che lega un po' tutti i paesi, ma naturalmente io credo che, fermandoci all'Italia, è molto più grave, perché l'Italia si considera uno dei paesi più democratici del mondo, con una cultura giuridica che ha le sue radici nell'illuminismo, cioè una situazione non paragonabile ad altri paesi, ecco. Quindi ci si aspetta che non vengano rispettati i diritti in Turchia, dove ci sono centinaia, migliaia di prigionieri politici, tra cui decine e decine di parlamentari che sono stati mandati in carcere, di avvocati e via dicendo. Certo, noi non siamo in quella situazione, però di fatto vediamo che all'interno dell'Europa è sicuramente la situazione dove vengono violati maggiormente i diritti, appunto, dove esiste un regime come il 41 bis ed esiste l'ergastolo ostativo, che non c'è in nessun altro paese europeo, insomma.
Beh, però sì, i passaggi sono tutti da costruire per quanto riguarda la dimensione dello sciopero della fame di Alfredo. Il primo tentativo che abbiamo compiuto è stato quello di sollevare la cappa di silenzio intorno a questa iniziativa, anche perché è un'iniziativa in cui Alfredo mette in gioco tanto, diciamo, l'ultimo strumento che gli rimane per intraprendere una lotta, ovvero il proprio corpo, il proprio fisico, per come lo afferma lui, anche la propria vita. Per cui certamente, oltre al comprendere le ragioni che lo hanno indotto ad intraprendere questa sfida, questa battaglia, diciamo, certamente la situazione di sgomento, di timore e soprattutto di voler contribuire per quello che c'è consentito, in primo luogo, per cui è dare pubblicità, farlo sapere, far sì che nessuno possa dire di non aver conosciuto la notizia. Certamente c'è stato un passaggio importante, ovvero la pubblicazione di giornali, trasmissioni in radio, chiaramente non quella diffusione nazionale, che si guardano bene ancora in questo momento a riprendere la notizia, però certamente gli addetti ai lavori cosiddetti o le persone interessate agli argomenti che ruotano intorno all'universo carcere, e ritengo che oggi sappiano, siano stati tutti ben resi edotti di quella che è la posta in ballo, di quello che è la sfida che Alfredo sta ponendo con questa sua scelta. E certamente abbiamo anche una difficoltà, noi come tutti coloro che vogliono essere solidali o comunque esprimere un messaggio di vicinanza ad Alfredo, che è quella di non poter avere le ragioni, diciamo, lo scritto, il documento e le parole di Alfredo fuori dal carcere. Ciò perché in realtà anche per noi avvocati pende una spada di Damocle, pende un'ipoteca che è quella prevista dal codice penale. È proprio stabilito, previsto anche un aggravante, una circostanza aggravante qualora il reato sia commesso dagli avvocati, che è quello di aggirare le norme, le prescrizioni del 41 bis, consentendo che messaggi dal carcere possano uscire all'esterno o dall'esterno possano entrare in carcere, addirittura con una pena che è stata elevata nel 2020 e prevede una sanzione da 3 a 7 anni. Per cui in realtà avremmo voluto tutti, diciamo, che Alfredo spiegasse, anche perché avendolo letto il documento e avendole sentite le parole di Alfredo, perché è intervenuto nell'udienza del 20 spiegando bene quali erano i motivi che l'hanno indotto, tutto c'era tranne che messaggi occulti nei confronti di ipotetici sodali, che poi sappiamo che per Alfredo, il quale ha dichiarato in diversi momenti della sua detenzione il suo essere attestato su posizioni anarco-individualiste, rende ancora più assurda l'ipotesi che ci sia un contesto associativo nel quale possa essere inserito. Comunque, fatto sta che nulla era contenuto, nulla è contenuto in questo scritto, però ugualmente questo scritto non può certamente essere diffuso, e ciò mina in qualche modo la possibilità, anche perché è uno scritto con passaggi profondamente umani di chi espone chiaramente le violazioni a cui è sottoposto, che gli rendono insopportabile l'idea di un'esistenza, visto che rischia un ergastolo ostativo o quantomeno nel migliore caso una condanna a 30 anni ostativa, per cui la prospettiva di rimanere altri 20 anni in carcere in quelle condizioni rende impossibile per lui solo pensarlo, solo l'ipotizzarlo, tanto da spingerlo, visto che non abbiamo una cultura, appunto, se prima facciamo un riferimento, un paragone, una comparazione col simposio e degli argomenti, e chiaramente siamo ben consapevoli delle lotte che hanno intrapreso, ad esempio, i detenuti politici in Turchia contro il carcere di tipo F, contro l'isolamento a cui erano sottoposti i detenuti politici, ne sono morti diversi, fa parte un pochino anche di una cultura che certamente non permea la cultura italiana. Senso di una battaglia dalla quale non si torna indietro e che soprattutto non ha vere e proprie chance di successo, perché la battaglia di Alfredo è una battaglia contro il regime del 41 bis e contro l'ergastolo ostativo, cioè due strumenti essenziali. Ricordiamoci sempre che il diritto è una sovrastruttura, chiaramente sottostante ci sono i rapporti di forza tra le classi. Un costituzionalista tedesco come Josef Agnoli, ad esempio, parlava della nostra Costituzione come la prima forma di controrivoluzione, cioè di tentativo di tacitare le spinte che dal basso possano portare effettivamente a un cambiamento radicale anche nella società italiana. La Costituzione era stato un modo per bloccare quella forma di insorgenza. Allora, se il diritto è una sovrastruttura e corrisponde ai rapporti di forza, è chiaro che non sarà la battaglia di un singolo a modificare le politiche generali di un paese. Detto ciò, per quello che mi consta come difensore di Alfredo, è quello di fare in modo che quantomeno si sappia, si conoscano le ragioni, si conoscano i motivi, si comprenda il perché è eticamente e moralmente inaccettabile il pensare che per poter uscire da un sistema lager, da un sistema così afflittivo, da un sistema che certamente non è comparabile alla tortura dell'Inquisizione, alla tortura del Seicento di cui parla Manzoni, no, nella storia della colonna infame, però certamente un sistema che è una tortura bianca, un sistema di deprivazione, che da quel sistema si possa uscire solo mettendo qualcuno al proprio posto, con la biura da una parte, se non addirittura con un fenomeno di sostituire la propria persona in quel posto con un'altra, individuando, fornendo elementi di collaborazione, che è la vera finalità del 41 bis, che è la vera finalità di un sistema detentivo che non offre prospettive di uscita, se non quella di collaborare, che vuol dire quella che c'è stato il fenomeno del pentitismo, quella che è stato il fenomeno della dissociazione, cioè ciò che si può fare probabilmente col 41 bis anche nei confronti di Alfredo è quello di non avere un martire come si potrebbe ottenere se qualcuno l'avesse ucciso, fucilato, no, ma di avere un soggetto che poi si dimostra che si è piegato a un sistema e che pertanto, diciamo, sia un esempio negativo per tutti gli altri che vogliano percorrere la medesima strada o una prospettiva di trasformazione.